amici e la storia continua. Le origini del papato moderno. La rivoluzione del 1073. Gregorio VII fu eletto il 22 aprile del 1073 e le procedure previste dal Decretum del 1059 non soltanto non furono eseguite, anzi furono scopertamente e intenzionalmente violate. Lo testimonia il Papa stesso in una lettera indirizzata subito all'arcivescovo di Ravenna, Viberto, che era un futuro antipapa col nome di Clemente III, che è morto nel 1100. Ed era stato, scrisse, il popolo romano che l'aveva acclamato papa e trascinato e costretto ad accettare, vanificando le decisioni dei cardinali, che avevano deliberato che, dopo un digiuno di 3 giorni, dopo le litanie e dopo la preghiera, con l'aiuto divino avremmo stabilito che cosa sarebbe parso meglio a proposito dell'elezione del romano pontefice. Dunque, quello che noi chiameremmo il furor di popolo aveva saltato d'un balzo ogni regola. Del resto, secondo il nuovo Papa, tutto era già stato rimesso in discussione. Le procedure erano già state fissate meno di 15 anni prima. E allora? Perché Gregorio VII scrisse che tutto era ancora da stabilire? Soltanto per mettere in chiaro che a suo giudizio, con la sua elezione, il quadro si modificava. Niente di quello che era stato certo, o almeno accettabile, fino ad allora, doveva tenersi per fermo, e la rivoluzione era incominciata. Solo un punto era certo, e Gregorio VII volle chiarirlo bene proprio nella stessa lettera. Sul Papa si concentrano i meriti dei principi degli Apostoli, San Pietro e San Paolo. Per questo e solo per questo gli è dovuta l'obbedienza istituzionale. Non è necessario che sia un uomo esemplare. Il romano pontefice non ha meriti individuali, ma nemmeno dei demeriti. È la negazione dell'individualità. In lui confluisce l'intera storia della Chiesa di Roma, sintesi e culmine di tutte le chiese, modello per tutte le altre, rappresentativa di tutte le altre. Il Papa detiene le prerogative della Chiesa romana. L'umiliazione di Canossa. Del castello di Canossa restano poche tracce. Quello che era stato il nido di una delle più rapaci e potenti dinastie del X-XI secolo non riuscì a resistere all'urto dei trionfatori del XIII secolo, i Comuni. Ma nell'età di Gregorio VII era il centro di una rete di fortificazioni che copriva e controllava la signoria istituita verso la metà del X secolo da una famiglia potente, sorta dal nulla, cresciuta fino al punto di entrare a far parte della grande aristocrazia dell'impero. Matilde, figlia del defunto Bonifacio di Canossa, marchese di Toscana e di Beatrice di Lorena, deteneva il controllo di un territorio strategico che in pratica seguiva il corso del Po, e da lì si estendeva fino a Bologna e alla Toscana meridionale, un'area fondamentalmente per gli itinerari in direzione di Roma, e che inoltre faceva dell'imperiale Parma una vera e propria conclave. Fu verso Canossa che si diresse Enrico IV nell'inverno del 1076-77. Valicate le Alpi, cariche di neve, di ghiacci, il re di Germania, che ancora era soltanto il futuro imperatore, si presentò inaspettatamente nella pianura padana. Matilde di Canossa aveva ospiti eccellenti, il Papa e l'abate di Cluny, Ugo, ecclesiastico ancora ben più potente e influente del Papa, nonché padrino di Enrico IV. Si rinserrarono nel castello di Canossa. Enrico non era sceso per un urto bellico, non poteva. Un anno prima, il 24 di gennaio del 1076, aveva presieduto a Worms un sinodo di vescovi del Regnum, che aveva condannato e deposto Gregorio VII, perché nel 1075, dopo che i legati pontifici inviati in Germania per occuparsi degli affari del regno, avevano incontrato l'opposizione dei vescovi che non riconoscevano loro nessuna forma di precedenza né di superiorità. La sede apostolica aveva condannato l'investitura e emanato una pioggia di scomuniche. Tradimento nei confronti del re e disprezzo verso i vescovi, queste le motivazioni della condanna del Papa. Gregorio VII rilanciò al rialzo, scomunicò il re insieme ai vescovi lombardi e a Sigifrido di Magonza sospese e convocò a Roma altri ecclesiastici tedeschi e depose Enrico IV. E soprattutto sciolse i vassalli del re dal loro giuramento di fedeltà. In Germania non aspettavano altro. Già anni prima il giovane re aveva dovuto far fronte alla ribellione dei Sassoni e all'ostilità della grande aristocrazia. Enrico IV dovette fronteggiare di nuovo i Sassoni alleati con Rodolfo di Svezia, Guelfo di Baviera e Beltordo di Carinzia. Enrico IV sorprese tutti. Giunto di fronte alle mura del castello di Canossa, per 3 giorni si presentò in atteggiamento di penitente, scalzo, prostrato sulla neve. Era un atto tanto teatrale quanto indiscutibile, e il re manifestava di fronte a tutti che si era pentito di quanto aveva fatto. Di fronte a un penitente, che cosa poteva fare Gregorio VII? Non aveva altra scelta che cedere e proscioglierlo dalla scomunica, ed era il gennaio 28 del 1077. www.redigio.it e la storia continua.